Grazie. Funziona?
Pronto? Sì, dopo un po' si attiva.
Ringrazio il professore Pistella della presentazione e anche dell'invito a questo.
Ok.
Pronto? Sì. Allora, ringrazio il professor Pistella. Mi si sente adesso?
Abbiamo problemi con il microfono?
No, dovrebbe funzionare. Allora, il mio intervento, anche se è brevissimo, si dovrebbe incentrare sulla riforma, le modifiche al codice dell'amministrazione digitale. Come voi tutti sapete, il codice dell'amministrazione digitale risale al 2005 e il decreto legislativo... No, ma si sente? Il decreto legislativo...
Non si sente.
Il decreto legislativo... Allora, dicevo che... L'argomento del mio intervento dovrebbe essere le modifiche recate al codice dell'amministrazione digitale da un decreto legislativo correttivo che in corso di approvazione sta seguendo il suo iter normativo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri. E adesso è all'attenzione della conferenza unificata, dopodiché dovrà ottenere i pareri del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari. Questo decreto legislativo di modifica del CAD appunto serve a potenziare gli strumenti che previsti dal codice dell'amministrazione digitale, le priorità principali, le novità principali stanno nel tema della riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, nella semplificazione dei rapporti con i cittadini e le imprese, nella sicurezza e nello scambio dei dati. Si potenziano tutti questi argomenti, le pubbliche amministrazioni vengono in qualche modo invogliate a puntare sull'innovazione tecnologica, vengono premiate le amministrazioni che incentiveranno in futuro l'utilizzo degli strumenti informatici, la posta elettronica certificata nelle relazioni con le imprese e i cittadini, e verranno introdotte delle sanzioni soprattutto per i dirigenti che non adotteranno nei piani di performance queste linee strategiche, non utilizzeranno nei loro piani di performance anche questi strumenti informatici. Io però non volevo, avendo pochissimo tempo a disposizione, avevo pensato con il professor Pistella di parlarvi soltanto di alcune cose che riguardano in particolar modo il problema del documento informatico e della dematerializzazione, perché gli argomenti del CAD sono infiniti, anche quelle delle modifiche, e avremo bisogno di un convegno soltanto per ognuno di questi argomenti che io ho potuto soltanto così lanciare come spot. Invece, se entriamo un attimo più nel dettaglio di quello che è l'argomento che mi ero promesso di trattare, posso partire seguendo un po' questo che è lo schema di decreto legislativo che è in corso di approvazione, come vi ho detto, seguo un po' l'articolato. Si parte appunto dalle definizioni, da alcune definizioni del CAD che vengono modificate. Viene modificata la definizione di autenticazione informatica e viene introdotta per esempio quella di identificazione informatica. L'autenticazione informatica che nel CAD vigente, chiamo codice vigente, era riferita ad un soggetto, invece che viene accreditato presso un sistema, invece con la modifica riguarderebbe appunto la validazione del documento informatico. In questo modo si è voluto dare al termine autenticazione informatica più o meno lo stesso significato che questo ha nel codice civile a proposito di autenticazione dei documenti da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale. Quindi quella che invece prima era l'autenticazione informatica, nel nuovo CAD, nelle modifiche al CAD, diventerebbe l'identificazione informatica, e appunto sarebbe la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto che ne consentono l'individuazione nei sistemi informatici. Altro punto molto importante riguarda la reintroduzione di un nuovo sistema di dispositivo di firma elettronica. Viene reintrodotta la firma elettronica avanzata. Quindi non avremmo più tre dispositivi di firma citati dal codice, bensì quattro: firma elettronica, primo livello, livello più basso, che rimane con la stessa definizione e rimane un metodo di identificazione informatico. Poi viene reintrodotta la firma elettronica avanzata, che praticamente ha gli stessi requisiti che oggi ha la firma elettronica qualificata, meno il certificato qualificato, cioè non si basa su un certificato qualificato realizzato mediante un dispositivo sicuro. Queste due cose vengono riservate alla firma elettronica qualificata. Quindi la firma elettronica avanzata è semplicemente serve all'identificazione del firmatario e del documento e garantisce la connessione univoca al firmatario con mezzi sui quali il firmatario può conservare il controllo esclusivo e sono collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. Quindi dovrebbe garantire anche l'immodificabilità del documento. Rimane poi la firma digitale basata sul sistema di chiavi asimmetriche, quella che tutti conosciamo. Per quanto riguarda i documenti, vengono un po' riscritte le norme che troviamo a partire dagli articoli 20 e seguenti, il capo secondo, documento informatico. In questo senso, viene fatta maggiore chiarezza su quello che è il valore sostanziale del documento informatico, quella che è la sua efficacia probatoria, quelle che sono le modalità di conservazione e di esibizione dei documenti e quindi la sostituzione a norma di questi documenti. Si cerca di riordinare un po' tutta questa complessa materia in maniera da tener conto anche della introduzione di questo nuovo dispositivo di firma elettronica avanzata. Quindi gli articoli sono stati in qualche modo spacchettati e si è cercato di mettere gli argomenti di ordinarli secondo argomenti ben specifici. In particolare, per esempio, per fare un quadro abbastanza chiaro, dal documento informatico non sottoscritto. Poi anche in questo caso parlare di documento informatico non sottoscritto, dobbiamo essere consapevoli che non stiamo parlando di una scrittura privata, perché la scrittura privata è tale solo se è sottoscritta, quindi stiamo parlando di un documento informatico che può essere qualsiasi cosa, anche una riproduzione meccanica, sì, una registrazione. Quindi qual è la sua validità sostanziale? Questo lo dico perché è quella probatoria. Perché, per esempio, mentre attualmente l'articolo 20 bis dice che anche il documento non scritto soddisfa il requisito della forma scritta, ma questo è liberamente valutabile in giudizio. Quindi questo è un po' strano, perché stiamo parlando di un documento informatico non sottoscritto, ma si dice che soddisfa i requisiti della forma scritta, che è una cosa tipica della scrittura privata. Con la modifica si conferma che soddisfa il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio è liberamente valutabile in giudizio. Quindi il giudice potrà valutare liberamente in giudizio non soltanto se questo documento soddisfa i requisiti sostanziali della forma scritta, ma anche la sua efficacia probatoria. Questo è quello che cambia rispetto al passato. Si tratta poi del documento informatico sottoscritto con firma elettronica o elettronica avanzata. Qui sulla, per quanto riguarda la validità sostanziale, nulla diceva e nulla dirà il CAD, però se è liberamente valutabile dal giudice la forma scritta del documento non sottoscritto, questo documento che è sottoscritto con una firma comunque abbastanza sicura, presumibilmente dovrebbe avere il valore di forma scritta. Magari non in tutti i casi in cui è prevista la forma scritta a pena di nullità, ma nei casi in cui non è prevista la forma scritta a pena di nullità, il documento informatico sottoscritto con firma elettronica o elettronica avanzata, anche nel silenzio del CAD, dovrebbe avere i requisiti della forma scritta. L'efficacia probatoria rimane identica, praticamente l'unica modifica che viene fatta in questo caso è che si aggiunge, si menzionano i due casi, sia quello della firma elettronica e quella della firma elettronica avanzata. Anche qui sul piano probatorio questo documento sarà liberamente valutabile dal giudice in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Passiamo ora al documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Anche qui, per quanto riguarda il valore sostanziale, non muta nulla, in quanto si conferma la disposizione secondo la quale questo documento, sottoscritto con queste due modalità, soddisfa comunque il requisito della forma scritta, anche, e qui è la differenza rispetto ai casi precedenti, soprattutto a quello intermedio di cui vi ho appena parlato, anche nei casi previsti sotto pena di nullità dall'articolo 1350 del Codice Civile. Qui però dobbiamo tenere presente che da questa tipologia di atti dobbiamo separare quella per i quali il codice prevede l'atto pubblico, perché nel caso in cui il codice civile prevede l'atto pubblico, che è sempre un atto scritto, mente forma scritta, però è solenne, un atto pubblico solenne, quello rimane, cioè tant'è vero che il governo in questi mesi ha predisposto anche lo schema di decreto legislativo sull'atto pubblico informatico redatto dal notaio. E anche questo provvedimento, che è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, è all'esame delle commissioni parlamentari per il parere, lo potete trovare tutti sul sito del Parlamento, facilmente rintracciabile. Perché in quello schema si è previsto proprio come formare, sottoscrivere e conservare un atto pubblico notarile. Quindi un atto pubblico notarile il cui originale non è più un documento analogico, anche se è scritto al computer e poi stampato, ma il cui originale è proprio il file creato con strumenti informatici. Lì viene disciplinato il modo in cui il notaio redige l'atto, fa apporre le sottoscrizioni, le modalità con cui lui sottoscrive l'atto, l'efficacia probatoria di questa autenticazione della sottoscrizione del notaio, l'efficacia probatoria dell'autenticazione delle scritture private. E si disciplina tutta la conservazione, il rilascio di copie digitali da copie analogiche e viceversa. E la cosa molto importante, e poi chiudo questa parentesi, è che per incentivare l'utilizzo di questo strumento anche in materia di atti pubblici informatici è stata introdotta una norma che praticamente consentirà alle parti, ai fideiussori, ai testimoni di sottoscrivere l'atto pubblico informatico non solo con una firma digitale o una firma elettronica, ma addirittura apponendo la propria firma su un tablet. Quindi sarà valido a tutti gli effetti di legge anche la trasformazione di questo segno in dati elettronici, l'acquisizione elettronica di questa firma, in quanto poi alla fine sarà sempre il notaio a dover chiudere l'atto informatico, l'atto digitale, l'atto appunto il documento informatico con la propria firma digitale. e quindi ci sarà la sicurezza che le firme, anche se apposte in questa maniera molto, diciamo così, poco sicura dal punto di vista informatico, perché al limite questo tipo di sottoscrizione la possiamo paragonare a una firma elettronica semplice, però abbiamo la sicurezza che è stata apposta in presenza del notaio, il notaio ha controllato l'identità del soggetto, la legittimazione all'intervento nell'atto, il suo potere di firma e così via dicendo. Quindi chiudo questa parentesi. E quindi rimane, allora vi dicevo che nulla è cambiato per l'atto per il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificato o firma digitale, cioè soddisfa comunque il requisito della forma scritta e sotto il profilo probatorio ha l'efficacia di cui all'articolo 2702, cioè fa prova fino a querela di falso, no, fa piena prova, salvo che il soggetto contro il quale è prodotto il documento informatico non dia prova contraria. Questo è molto importante, perché questo concetto che già sta nel CAD praticamente ribalta i principi invece utilizzati per la scrittura privata analogica, dove è sufficiente alla persona contro la quale è prodotta il documento, basta disconoscerlo. Basta che se viene prodotto in giudizio un documento da me sottoscritto, io posso, diciamo, contestare la firma semplicemente disconoscendo la firma. Poi sarà onere della controparte che vuole continuare ad utilizzare in giudizio il documento a chiedere la verificazione della scrittura privata, quindi si dovrà poi fare una consulenza, aprire quindi un subprocedimento e decidere se quella firma tracciata con strumenti, diciamo, analogici e tradizionali era riconducibile o meno al soggetto. Invece, per quanto riguarda una firma digitale, la sottoscrizione di un documento con una firma digitale, non basta il mero disconoscimento, però non occorre più nemmeno la querela di falso. Siamo arrivati ad un punto intermedio. La querela di falso era prevista nel 2000, nel 445 del 2000, nel testo unico del 2000, era fino a querela di falso. Poi nella prima versione del CAD però è stata riproposta, ma già nel 2006 era stata cambiata in questi termini e ora si, diciamo così, viene riconfermata. Viene riconfermata anche la norma, l'articolo 25, primo comma del CAD, che parla di efficacia probatoria. Siamo già arrivati? Ah. Allora, vi vorrei dire semplicemente a questo punto che le modifiche confermano la norma sulla autenticazione della firma digitale, cosa di cui magari su cui torneremo dopo, molto importante, perché bisogna distinguere tra la firma digitale e l'autenticazione della firma digitale. Sono due cose ben diverse che spesso vengono confuse anche in Parlamento, e poi magari, se volete, oggi vi dico quello che è successo su due norme che riguardavano proprio questo tema. Vi posso dire che il correttivo, appunto, distingue per quanto riguarda l'efficacia probatoria delle copie informatiche di documenti analogici, quindi copie informatiche di documenti analogici e invece copie analogiche di documenti informatici. Anche qui viene prevista tutta una serie di graduazioni per quanto riguarda l'efficacia probatoria di questi documenti, di queste copie di documenti informatici. Magari ci ritorniamo sopra più tardi. Si distingue anche in questo caso tra atti originali unici e non unici, si prevede una disciplina diversa. Logicamente l'efficacia probatoria piena è quando questi documenti, queste copie sono autenticate da un notaio o da un pubblico ufficiale. Se invece non sono autenticate da un notaio o un pubblico ufficiale, ma vengono, diciamo, elaborate da chi detiene il documento e magari anche attraverso la sottoscrizione con firma digitale della copia informatica, la loro validità è identica all'originale. La validità delle copie, l'efficacia probatoria delle copie è identica all'originale sempre se la loro conformità non viene espressamente disconosciuta in giudizio. Però in questo caso può essere un disconoscimento che ha un valore un po' diverso dal disconoscimento della sottoscrizione di una scrittura privata. anche per l'efficacia probatoria delle copie analogiche dei documenti informatici, il sistema è lo stesso. Se c'è una copia autentica, il valore è identico della copia è identico all'originale. Se invece non è stata fatta questa copia da un pubblico ufficiale o da un notaio, la conformità all'originale può essere disconosciuta in giudizio. Poi troviamo l'articolo 23 bis, la norma sui duplicati informatici. Anche qui poi magari ne discutiamo, come aveva detto il professore, c'è un problema se il duplicato informatico è diverso dalla copia informatica di un documento informatico oppure no, e quindi si dice qual è il valore probatorio dei duplicati e quello delle copie informatiche di documenti informatici. E infine ci sono le norme sulla conservazione e l'esibizione. Non cambia nulla per quanto riguarda gli atti, il documento informatico, cioè si dice che il documento informatico sostituisce a tutti gli effetti, l'obbligo di conservazione è ottemperato attraverso un documento informatico. Invece il problema vero riguarda appunto le copie informatiche di documenti analogici. Questo mi sembra che è il punto di cui aveva parlato anche il professore. Perché vengo subito al nocciolo del problema e chiudo, lancio anche qui uno spot. Con la modifica che c'era stato all'articolo 23 del CAD da parte dell'articolo 16 del decreto legge 185 del 2008, si era detto che le copie su supporto informatico, di qualsiasi copia, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche. Invece qui si cambia. Si dice che le copie formate ai sensi sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali e comunque sono idonee ad assolvere gli obblighi. Cioè praticamente si ripete che sono valide a tutti gli effetti, sostituiscono a tutti gli effetti di legge gli originali, però in questo caso in giudizio possono essere disconosciute. Questa è la differenza, cioè che a livello di conservazione e di sostituzione del documento analogico nulla sembra essere cambiato, nonostante alcune anche critiche che sono state fatte. Il vero problema non riguarda tanto la conservazione, perché il problema della conservazione viene ribadito, cioè che la copia copia informatica può sostituire a tutti gli effetti di legge il documento analogico, viene ribadito e confermato. Il vero problema sta in questo, che è quello che ho detto prima, che se poi la copia è fatta senza un'autentica notarile o di un pubblico ufficiale, può essere disconosciuta in giudizio. Questa è la differenza, cioè viene rimarcata la differenza sotto il profilo probatorio, non sotto il profilo della conservazione delle copie. Grazie.